sui messaggi biografici, oggi considereremo l'apostolo Barnaba. Come ho detto più volte, apostolo non è da considerare soltanto chi faceva parte del gruppo dei dodici. Quelli sono stati i primi dodici, quelli scelti direttamente da Gesù quando era fisicamente sulla terra. Ma apostoli sono anche tutte le persone che vengono mandate nel mondo a predicare il Vangelo per fondare nuove chiese. E quindi i missionari che fondano chiese. Abbiamo trovato proprio giovedì scorso qualcosa che riguarda l'apostolo Barnaba. L'apostolo Paolo era giunto a Damasco, nessuno lo credeva, tutti i credenti avevano paura perché dicevano: ma come, questo ci perseguita, com'è possibile? Non credevano, insomma, che si fosse veramente convertito. Invece, versetto 27 di giovedì scorso dice: allora Barnaba lo prese con sé e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Quindi Barnaba, a differenza di tutti quanti gli altri, non si spaventa, anzi ha fiducia in Paolo, lo prende con sé e lo porta dagli altri apostoli a Gerusalemme, in modo che alla fine Paolo venga accettato. Barnaba è un personaggio importante, possiamo dire che nella Bibbia viene presentato come un gigante spirituale. Non era un credente qualsiasi, ma era un credente veramente, veramente consacrato, anche se la consacrazione di quei tempi era più generalizzata rispetto ai tempi odierni. Era un gigante della fede, un gigante spirituale, è chiamato apostolo appunto perché era inviato dagli altre persone, dagli altri credenti a fondare delle chiese. Qualcuno può leggere Atti 14:1-4, anzi lo leggo io, almeno questo brano lo leggo io, i primi quattro versetti di Atti 14. Anche a Iconio Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva per mezzo loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa, gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Quindi, in questo senso, Barnaba viene considerato apostolo come tutti gli altri missionari. Barnaba apparteneva alla tribù di Levi, quindi non era neanche di una tribù qualsiasi, era la tribù di Levi, era quella destinata al sacerdozio. Era nato però a Cipro, perché nella storia Israele ha subito molte deportazioni, molte emigrazioni anche, e quindi i suoi genitori si erano spostati nell'isola di Cipro, e a Cipro aveva acquisito una cultura greca. Lui si chiamava Giuseppe, però a Gerusalemme, quando si è convertito, l'hanno chiamato subito Barnaba. Perché lo hanno chiamato Barnaba? Cosa significa Barnaba? Per gli ebrei i nomi hanno valore più che per noi. Non davano nomi a caso, come succede molte volte oggi, soltanto perché la moda del momento detta un certo nome. Lo chiamarono Barnaba perché Barnaba significa figlio della consolazione. Barnaba aveva una grande capacità di consolare, di confortare, e facendo subito una riflessione, diciamo che oggi nel mondo c'è tanto tanto bisogno di persone come Barnaba. Ci vorrebbero 100, 1000, 1 milione di Barnaba oggi, persone capaci, credenti capaci di confortare, credenti capaci di consolare, perché le persone in generale sono tutte quante depresse, sono tutte quante disperate e hanno bisogno di conforto, di consacrazione. Notiamo per esempio in Atti 2,44 che tutti i credenti stavano assieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni, li distribuivano a tutti in proporzione del bisogno di ciascuno. Insomma, i credenti di quel tempo erano famiglia, si comportavano come una famiglia, stavano insieme, mettevano tutte le cose in comune, distribuivano i loro beni ai poveri. E Barnaba, che è stato uno dei primi credenti della Chiesa di Gerusalemme, era un modello per questa. No, non è che inviarono uno a caso, inviarono uno che già era un modello, che già uno praticava in un modo encomiabile il messaggio. Qualcuno può leggere Efesini 2,19 e un altro Atti 4,36-37. Efesini 2,19.
Così dunque non siete più forestieri né avveniticci, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Noi siamo membri della famiglia di Dio. Ora, essere membro della famiglia del Presidente della Repubblica è un grande onore. Ma noi siamo membri della famiglia di Dio. Dobbiamo sentirci onorati. È un grande onore che Dio ci ha dato di accoglierci nella sua famiglia. Cioè, quando le mie figlie non erano ancora sposate, tornavano magari dai campeggi, soprattutto la prima, e diceva: papà, appena sentono tutti quanti che mi chiamo cara mia, da una parte mi invidiano e dall'altra parte si scansano. E dicevo: e perché si scansano? Perché hanno timore, perché sanno che sono nato in una famiglia così, così. E quindi essere membro di una famiglia significa anche responsabilità. Noi abbiamo l'onore di far parte della famiglia di Dio, dal principio abbiamo letto appena adesso ai Efesini, ma è anche una grande responsabilità, perché dobbiamo abbiamo l'onore, ma siamo chiamati a onorare la nostra famiglia. Nella prima chiesa non esistevano i cristiani, come si dice oggi, cristiani non praticanti, cristiani formali, cristiani nominali, di nome. No, ogni tanto io incontro qualcuno e mi dice: no, io sono un credente, però io sono un cristiano non praticante. No, nella prima chiesa non esistevano cristiani non praticanti, tutti erano praticanti, perché cristiano significa colui che pratica il Vangelo, colui che segue Gesù Cristo, colui che imita Gesù Cristo. Non è tanto credere in Gesù Cristo, ma è seguirlo e praticare il suo insegnamento, il suo messaggio. Dopo la conversione sulla via di Damasco, abbiamo letto, Paolo viene accompagnato da Anania, però persino Anania aveva timore e il Signore l'ha dovuto convincere. Poi Paolo arriva in mezzo agli altri credenti, anche a Gerusalemme, ma tutti avevano timore come Anania e quindi sospettavano di lui, pensavano: ma non è che magari questa è una trappola, perché poi lui ci riconosce e ci incarna tutti. Qui abbiamo visto, abbiamo anche letto il versetto in Atti 9, che Barnaba ha capito il problema di Paolo, ha compreso, ha avuto fiducia di questo uomo che era appena convertito, e quindi questa grande fiducia che ha avuto gli ha dato il coraggio di prenderlo con sé, di garantire per lui, di accompagnarlo dagli apostoli. Abbiamo letto Atti 9,27. Quindi è proprio in questo modo, un modo molto particolare ma anche molto intimo, che Barnaba e Paolo si mettono insieme e cominciano a collaborare. Quindi Barnaba è stato un collaboratore eccezionale dell'apostolo Paolo. Barnaba condivise fatiche, lavori manuali, tutto, perché a volte, per non essere d'aggravio, dovunque andavano facevano le tende, le vendevano per poter mangiare, per non gravare con la loro persona i credenti che già erano poveri in quei tempi. Leggiamo prima Corinzi 9, versetto 6. Prima Corinzi 9, 6. Prima Corinzi 9, 6.
Siamo soltanto io e Barnaba, Barnaba, a non avere il diritto di non lavorare?
Quindi Barnaba e Paolo andarono a Corinto, giravano per tutti i posti per fondare chiese, però diciamo nel tempo libero, tra una predicazione e l'altra, tra una visita e l'altra, lavoravano per guadagnarsi da mangiare, per guadagnarsi da vivere. Quindi scopriamo che trovavano il tempo anche per fare dell'altro. Questo era una cosa molto eccezionale, era rara anche in quei tempi, perché di solito già in quei tempi chi andava in giro a predicare il Vangelo veniva aiutato, gli davano il cibo, gli davano del denaro, mentre Paolo e Barnaba non volevano dipendere da nessuno, volevano essere liberi e non volevano essere d'aggravio. Per questo veramente sono stati una coppia missionaria eccellente. Leggiamo anche Atti 11, 18 a 22. Atti 11, 18 a 22. Io voglio leggere.
Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano vita. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro ed Antiochia, annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù, e la mano del Signore era loro. E grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della Chiesa, che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia.
Antiochia era lontano da Gerusalemme, e i credenti, la Chiesa di Gerusalemme, capirono subito che bisognava mandare qualcuno di valido ad Antiochia, perché si erano convertite tante persone, e allora mandarono Barnaba. Quindi Barnaba riscuoteva la fiducia proprio di tutta la chiesa, di tutti i credenti. E appena arrivò Barnaba ad Antiochia, cominciò a esortare tutti, cominciò a consolare tutti, ad attenersi fermamente al Signore. Lo troviamo nei brani seguenti. Insomma, Barnaba era un uomo virtuoso, era un credente pieno di Spirito Santo, pieno di fede, e per questo tante persone si convertivano al Signore, perché la sua testimonianza era potente. Più spesso, più volte, Barnaba e Paolo si ritrovano insieme. Anche in altre circostanze Paolo, che era perseguitato, alla fine scappa e va dove? Va da Barnaba ad Antiochia. Quindi Antiochia diventa un punto di riferimento anche per Paolo, non soltanto per Barnaba. Atti 11, 26.
E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
Quindi la parola cristiano, che adesso si usa anche con tanta superficialità, è dovuta proprio alla testimonianza di Barnaba e Paolo, perché loro davano una testimonianza così potente, imitavano il Signore così tanto, e tutti i credenti di Antiochia, che erano nuovi convertiti, imitavano Barnaba e Paolo, e quindi tutte le persone si rendevano conto che questi vivevano proprio come Gesù Cristo, parlavano come Gesù Cristo, si comportavano come Gesù Cristo. Allora dissero: questi saranno cristiani, e li chiamarono per la prima volta cristiani. Questo nome che adesso tutti quanti usano e abusano deriva proprio da Antiochia, dalla testimonianza di questa coppia missionaria di apostoli, Barnaba e Paolo. Diciamo che i veri cristiani spirituali, come succedeva nel caso di Paolo e Barnaba, collaboravano insieme. Quando ci sono due persone che si ritrovano in sintonia, collaborano, si mettono insieme. Ma possiamo dire che tutte le persone che veramente amano il Signore Gesù Cristo poi cercano pure di imitarlo, cercano di somigliare a Gesù Cristo. C'è un vecchio canto che dice: somigliare a te Gesù è il mio desiderio. Noi dovremmo avere tutti quanti come cristiani il desiderio di somigliare al Signore Gesù Cristo, di amare come Lui, di parlare come Lui, di condurci come Lui. Come accadde ad Antiochia con Barnaba e Paolo, e grazie alla loro vita, grazie alla loro testimonianza, esiste anche il termine cristiano, perché fino a quel momento tutti quelli che si convertivano venivano definiti quelli della nuova via, i seguaci della nuova via. A quel momento in poi li chiamarono cristiani. Poi ad un certo punto, sotto l'imperatore Claudio, sorse una grande carestia per tutte le zone dell'impero, insomma ci fu una carestia eccezionale, e quindi i credenti pensarono che a Gerusalemme, che era insomma già una chiesa che se la passava male, perché avevano fatto anche degli errori, avevano distribuito tutto, quindi non avevano più niente, allora mandarono degli aiuti per aiutare i credenti di Gerusalemme. E fecero delle raccolte di denaro e li affidarono a Barnaba e Paolo, e quindi Barnaba e Paolo porteranno questa colletta ai credenti di Gerusalemme. Quindi si erano guadagnati veramente la stima tutti i credenti di Antiochia, che se la passavano economicamente meglio di quelli di Gerusalemme, si fidarono di Paolo e Barnaba. E non era semplice in quei tempi avere una tale fiducia, perché poi erano anche lontani le due città. E c'è questo brano di Atti 11, 21 a 30 che lo dice. Poi magari quando Mario manderà le slide, ognuno le può leggere a casa. E poi c'è un passaggio fenomenale che ci presenta di nuovo la coppia missionaria, Atti 13, 1-3.
Or nella chiesa di Antiochia v'erano dei profeti, dei dottori, Barnaba e Simone chiamato Niger, Lucio di Cirenee, Mananen, figlio di Latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono.
E quindi loro sono partiti ancora per un altro viaggio, un viaggio missionario che frutterà moltissimo, si formeranno molti nuclei cristiani, molte comunità, piccole comunità. E quindi scopriamo che non erano soltanto i credenti, ma più dei credenti era Dio che metteva fiducia in queste due persone, in Barnaba. E quindi Barnaba venne incaricato di accompagnare Paolo. E poi scopriamo tantissime altre cose che insieme ovviamente hanno fatto in tutto il loro percorso missionario, come per esempio questo episodio che è emblematico, Atti 14 dal versetto 10 al versetto 17, che magari leggo io. Atti 14 dal 10 al 17 dice così: disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, vede tutto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: gli dei hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti, balzarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Eccetera, eccetera. Quindi erano persone, avevano veramente un messaggio potente, la loro vita potenziava il loro messaggio, e però nello stesso tempo erano persone umili. Quando la folla li voleva osannare, loro dicevano: oh, ma che state facendo? Ma che state facendo? Noi stiamo soltanto parlando di Gesù Cristo. Glorificate Gesù Cristo, non gli dèi. Insomma, c'è molto da riflettere sulla loro condotta. Ma ad un certo punto ci fu una grande questione all'interno della Chiesa, all'interno di chiese, perché, come ho detto l'altra volta, c'erano i giudaizzanti. I giudaizzanti chi erano? Erano dei credenti che però volevano continuare, perpetuare tutta la legge giudaica. Insomma, questi giudaizzanti, questi credenti giudei che volevano ancora rimanere ancorati alla vecchia legge, alla vecchia prassi giudaica dell'ebraismo, dicevano: no, tutti i pagani devono diventare giudei, tutti quelli che si convertono al di fuori di Israele, che erano pagani per loro, i gentili, devono farsi circoncidere, perché senza la circoncisione non si può essere salvati. Quindi Dio li vuole salvare, ma li salva se si circoncidono. Quindi la circoncisione acquistava una specie di valore sacramentale, e allora bisognava fare un incontro tra tutti i responsabili delle varie chiese, e Barnaba e Paolo vengono mandati a Gerusalemme e discutono questa questione, e alla fine anche Pietro concludono dicendo: no, noi siamo salvati per grazia mediante la fede, nessuno è salvato per la circoncisione. Voi giudei, fratelli, se siete circoncisi va bene, ma non dovete pretendere che gli altri si circoncidano. E gli altri, i gentili che si convertono, non devono pretendere che i giudei non si circoncidano. Quindi se i giudei si vogliono circoncidere, si circoncidano pure, però non è un sacramento o una cosa obbligatoria, non è una cosa per la salvezza. Quindi i credenti giudei continuarono a circoncidersi ancora per molti anni, i giudei si circoncidono ancora oggi, però la circoncisione non è un sacramento che comunica la salvezza, non c'è un atto che ci salva, tranne l'opera di Gesù Cristo sulla croce, che però noi riceviamo e accettiamo per fede. E quindi l'assemblea a Gerusalemme, il primo concilio di Gerusalemme, che lo troviamo in Atti 15, alla fine dibattono la questione e mandano Barnaba e Paolo con una lettera in giro per le chiese per dire: abbiamo ribadito che siamo salvati per grazia mediante la fede, e quindi la circoncisione non è necessaria per essere salvati, niente è necessario per essere salvati tranne l'opera del Signore Gesù Cristo, che va creduta per fede. E questo è stato concluso grazie a Paolo e Barnaba. Quindi una coppia missionaria potente. Barnaba ha avuto un ruolo molto molto importante per Paolo. Poi arriveremo a un momento che parleremo anche di Paolo. E questo decreto, diciamo, questa conclusione fu portata da Barnaba e Paolo per tutte le chiese al di fuori di Gerusalemme, al di fuori di Israele, e questa notizia ovviamente fu accolta con grande gioia, perché fu ribadita la dottrina della salvezza per grazia mediante la fede. Però in Atti 15 troviamo un episodio un po' increscioso. Ad un certo punto è nata una discussione persino tra Barnaba e Saulo. Noi diciamo, ma come? Erano collaboratori, collaboravano, ma si sono messi a discutere. Che è successo? Beh, non è che hanno divorziato, diciamo così. Però la discussione ha avuto un certo valore al punto che Barnaba ha continuato per conto suo, insieme con un altro credente, l'opera missionaria, e Paolo ha continuato per conto suo insieme ad altri credenti. Quindi di questo troviamo in Atti 15, 36 a 40. Non lo leggiamo per questione di tempo, perché dobbiamo terminare questa mattina. È probabile che nella questione Paolo avesse ragione, dico è probabile, perché la questione girava intorno a Marco. Marco, un credente molto giovane, era cugino di Barnaba, quindi Barnaba voleva utilizzare il cugino, voleva tenere vicino a sé il cugino, però questo Marco era giovane e nel primo viaggio missionario ad un certo punto si era spaventato di fronte alle persecuzioni che avevano incontrato e li aveva lasciati in asso. Quindi erano partiti in tre, di colpo si ritrovano in due, e insomma era una mancanza, un'assenza importante. E quando Barnaba poi voleva riprendere Marco, Paolo ha detto: no, scusami, non vorrei che poi si spaventasse un'altra volta, aspettiamo che maturi ancora un po' di più. Barnaba insisteva e Paolo ha detto: se proprio vuoi andare in giro con Marco, facci tu con lui e io me ne vado con altri. Diciamo che è probabile che Paolo avesse ragione oppure no. Il fatto sta che da quel momento in poi non si saprà più nulla di Barnaba. Lui ha continuato umilmente la sua missione portandosi dietro Marco, ma ad un certo punto Barnaba si è fermato, perché Marco sarà chiamato da Paolo ad assisterlo, e quindi scopriamo che Paolo non è che si erano separati arrabbiati, tant'è vero che poi Paolo stesso ha ripreso Marco, erano in pace, insomma. Avevano soltanto, come dire, Paolo non aveva tutta questa fiducia di Marco, perché lo considerava ancora un ragazzo, ma quando Marco è maturato, Paolo lo ha ripreso. Mentre Barnaba, che era, come dire, portato sempre ad avere fiducia, ad avere fede, probabilmente in questa circostanza ha avuto più fiducia di Paolo e si è preso Marco. Ma questo episodio ha avuto un certo impatto nella coppia missionaria, perché da quel momento la coppia missionaria comunque si è sciolta e Paolo ha continuato con altri collaboratori. Troviamo anche sulla consolazione in Romani 12, prima Corinzi 12, li leggerete a casa, come è importante la consolazione, perché la consolazione richiede di capire il dolore, di capire il problema della persona che soffre. Se tu stai soffrendo e io ti voglio consolare, io devo capire il tuo problema, devo capire il tuo dolore, devo essere comprensivo, non devo cercare di puntarti il dito, se stai soffrendo chissà che cosa hai combinato, che forse Dio ti sta punendo. No, quello non è consolare. Quindi Paolo poi parlerà della consolazione nella lettera ai Romani e nella lettera a Corinti, e di nuovo dietro le quinte è come se Paolo pensasse al lavoro che aveva fatto Barnaba nella sua vita e anche successivamente. Diciamo che le piaghe che affliggono l'essere umano da sempre, l'afflizione, la solitudine, tante altre cose, devono indurci a consolare le persone, non a giudicare le persone. Gesù Cristo è stato il primo consolatore. Lui poi più avanti, quando stava per tornare al Padre, disse: io me ne vado, però vi manderò l'altro consolatore. Quindi dopo che Gesù Cristo è salito al cielo, ha mandato l'altro consolatore, che è lo Spirito Santo. Questo per significare che l'umanità ha bisogno sempre di consolatori, e noi siamo chiamati a consolare. Leggerete a casa altri versetti che io metto nelle slide. Vado veloce perché devo finire. Riepilogando, abbiamo visto che Barnaba è un gigante spirituale nella chiesa del suo tempo, ha una grande sensibilità, accoglie Paolo, recupera il cugino Barnaba, ha una grande generosità, avvia Paolo alla missione, perché poi Paolo è diventato missionario, ma è stato Barnaba che lo ha avviato alla missione. Ha anche una grande sapienza. Quando è nata questa discussione, lui silenziosamente, pacificamente, ha preso Marco con sé e si è indirizzato altrove, quindi non si sono messi a litigare, diciamo. Barnaba dimostra anche un grande coraggio, perché non si è mai risparmiato, non era abituato a lavorare le tende, ma insieme con Paolo si è messo a lavorare, aveva una grande visione per la Chiesa, e Barnaba è stato il primo a captare insieme con Paolo la necessità che la Chiesa uscisse fuori dai confini della Giudea, quindi sono andati tra i gentili per tutto il mondo allora conosciuto. Questa è una visione del mondo perduto. E aveva una grande umiltà quando volevano sacrificare perché pensavano che fossero degli dei. Barnaba e Paolo hanno detto: ma che state facendo? Quindi hanno mostrato una grande umiltà, non cercavano il palcoscenico come succede a tante persone di oggi, che vogliono sempre mettersi in mostra sui social, anche nelle chiese tante volte. Barnaba era anche un grande amico, era un amicone, si mostrava amico di tutti, era un consolatore, era un credente spirituale, ripieno di Spirito Santo come pochi. In conclusione possiamo dire che un tale gigante spirituale come Barnaba morì nel silenzio più assoluto, in incognito. Lui fu lapidato, però la Chiesa non si accorse quasi di nulla, perché appunto non aveva mai cercato il palcoscenico e quindi alla fine muore quasi nell'oblio più totale. Però questo modo di concludere la propria vita al servizio del Signore è un modo eccellente. Volesse Dio che ciascuno di noi desse la vita per Gesù Cristo, morissimo come martiri per la fede, perché questa è stata la fine di Gesù Cristo sulla terra, anche se in un modo più colossale, perché fu elevato sulla croce. Insomma, terminando, possiamo dire che Barnaba è stato un ottimo cristiano, degno di questo nome. Amen. Amen.